Parliamo oggi del problema dell'orgoglio, che credo, almeno io, ogni persona che ho incontrato in questa vita, tutti abbiamo questo problema.
Allora, il titolo cos'è?
La trappola dell'orgoglio.
Amen, la trappola.
E vogliamo liberarci dell'orgoglio, Dio ci aiuti.
Allora, se c'è qualche fratello orgoglioso, spero di non essere solo,
No, no, non lo
questo
sei.
messaggio è per noi, fratelli.
Non sei solo, sono qua.
Alleluia.
E per me. Alleluia. Quindi, fratello Giuseppe, lo so che ne abbiamo parlato nel passato ancora, però ci sono tante lezioni. Non è che siamo tutti guariti dall'orgoglio, anzi, è una lotta continua ogni giorno fino alla morte. Come possiamo resistere? Come possiamo crescere in umiltà? Cosa dicono le scritture? Possiamo leggere alcuni esempi dalla Bibbia? Come hanno fatto gli uomini di Dio?
Ma sono una cosa demoniaca, l'orgoglio, la superbia, è che è invisibile, non si vede facilmente. Sono demoni, si camuffano, c'è cioè dietro tante maschere. Guarda, io mi ricordo parliamo del football, del calcio. Mi ricordo quando a volte l'Italia perdeva, anche contro avversari molto inferiori. Il CTI, il commissario tecnico, diceva che era stato per via del complesso di superiorità. Cioè, i giocatori italiani entravano in campo con sufficienza, non ci mettevano tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, tutto lo slancio, non avevano paura di perdere e perdevano, capito? Perché avevano giocato così, mezzo cuore, e perso. Purtroppo questo avviene anche a noi figli di Dio. Cioè, guardando indietro la storia, è venuto a cominciare con Adamo ed Eva. Avviene ogni volta che pecchiamo volutamente. Davide, reduce dal suo peccato con Batseba, in Salmo 19, Angelina, lui prega. Ti ho dato qualche scrittura o mi sbaglio? C'è
Sì, sì,
delle scritture lì?
sì. Salmi
Allora vai dalla prima, per favore.
19, 13. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fai che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Salmi 19, 13.
Ecco, i peccati volontari cosa sono? Cioè, nell'inglese è tradotto Salmo 19,13: Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, then shall I be a pride, and I shall be innocent from the great transgression. Allora, in inglese è tradotto presumptuous sins, cioè peccati di autogiustizia, di presunzione, italiano tradotto peccati volontari. Allora, la presunzione
La presunzione è superbia?
è superbia. Questo significa che i peccati di presunzione, cioè derivanti da giustizia personale, cioè quando ci sentiamo giusti, che sono i peccati peggiori, sono quelli del giardino dell'Eden. Ecco, quelli del diavolo in cielo, quel diavolo in cielo, i peccavi di superbia. Quelli all'origine di ogni guerra umana, quando scoppiano le guerre, in Ucraina, dappertutto, in Gaza, e c'è sempre superbia coinvolta. All'origine di ogni divorzio, ogni lite, ogni peccato, c'è la superbia, c'è l'orgoglio. Nessuno divorzierebbe, le coppie non si separerebbero se non ci fosse superbia. Io sottomettermi a te. Io devo sempre cucinare. Io devo sempre lavorare. Io devo sempre eccetera, eccetera. Superbia. In effetti dice, Davide dice, trattieni il tuo servo dai peccati volontari. Cioè, quali sono? Sono i peccati che li scegliamo noi. La superbia è una scelta che facciamo. E dice Davide, che non prenda il sopravvento sopra di me. A volte credo che ci farebbe bene guardarci allo specchio, guardarci nei nostri occhi e dire a noi stessi, ma tu chi ti credi di essere? Ma è la natura umana
Amen.
dell'uomo caduto di pensare così. Guarda, andiamo alla natura umana, biblica, altro che psicologia. Genesi 11, Angelina.
Sì.
2 a 9.
Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si staziarono.
No, si stanziarono, si misero, si accamparono. Qui siamo, attenzione, quando Genesi 8 sono scesi dall'arca, erano 8 anime, poi cominciarono a moltiplicarsi. Poi arriviamo a Genesi 11 ed ecco che masse di gente, si spostavano di ora di qua, ora di là. Ecco, qui sono diretti verso l'oriente. Allora cominciano a discutere tra di loro. Verso 3 cosa dicono?
Si dissero l'un l'altro.
Venite!
Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco.
Ah sì? E per quale motivo?
Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce.
Bitume invece di calce. Cioè bitume sarebbe il catrame, oggi si dice, no? Per fare le strade.
E poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra.
Allora, qui comincia l'orgoglio. Ehi, attenzione che ci disperdiamo qui, Cerchiamo di fare un regno, un impero, qualcosa. 5.
Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel,
che vuol dire confusione,
perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Genesi 11 da 2 fino a verso 9.
Quando si dice una Babilonia, si dice una confusione. Infatti Apocalisse 17, 18 sulla grande Babilonia vuol dire la grande confusione. Sta arrivando una grande confusione sulla terra, è già cominciata. Non si capisce quasi già più niente. Il diavolo ha mischiato le carte, no? Sta mischiando i popoli, immigrati, questo, quell'altro. Il diritto di qua, il diritto di quello, il diritto di questi. Una confusione. Orgoglio e superbia, insomma, sono una trappola più micidiale, una delle trappole più micidiali del diavolo. E chi vi entra potrebbe non uscirne per tutta la vita. Se entri, fratello mio, sposi, cari sposi, cari fratelli e sorelle, care chiese, chi entra nell'orgoglio e superbia potrebbe non uscirne per tutta la vita, fino alla morte. Perché orgoglio e superbia ti dà sempre una giustificazione. Tu hai ragione, lui è torto. Tu hai ragione, lui sbaglia. È una trappola che conduce diritto a seguire il diavolo senza che uno se ne accorge. E sempre conduce a una certa, a qualche gradazione di punizione. Tranne che possiamo pentirci. Ma non è sufficiente di batterci il petto, ma bisogna rinascere a vita nuova. Non bastano 4 Ave Maria e battersi il petto. Qui bisogna abbandonare tutto. Bisogna rinascere. Bisogna nascere di nuovo, ricominciare da capo, riprendere di nuovo, ma con Gesù, con la sua parola, con le sue opere in Cristo, i suoi frutti, la sua vita nuova e con i fatti. Le opere in Cristo, non solo religiosamente a chiacchiere. Infatti non è scritto il libro degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, non dice la religione degli Apostoli,
no.
Le teorie, la grazia degli Apostoli, dice gli Atti degli Apostoli, Atti.
Amen.
I fatti, le cose concrete, i risultati, i frutti, le opere degli Apostoli. Vedi, il diavolo ha accecato tante chiese che si sono tutte rintanate sotto il tappeto della grazia, rintanate, e il mondo va all'inferno. E si sveglieranno quando arriva l'Anticristo, tutto il mondo che lo segue, il mondo che le chiese non hanno evangelizzato. Dio aiutaci noi a non essere così. Ma allora chi si avvelena con la religiosità non può capire questo. Se prima non abbandona tutto, non segue Gesù, ma attenzione a non sbagliare. Ci vuole tutto il cuore. I frutti devono seguire, altrimenti sono solo baggianate religiose. Guarda, chiunque vuole prendere pochi minuti e fare uno studio biblico, troverà che la superbia che ha causato la caduta di tutti che sono caduti, e siamo caduti tutti, all'origine c'è il peccato originale del diavolo, cioè la superbia, è così che è caduto Satana in cielo. Allora, sia, e questo sia nel mondo cristiano che nel mondo secolare, all'origine di ogni male c'è la superbia, c'è l'orgoglio, ci sono i peccati volontari, le guerre non capitano per caso, le guerre sono scelte volontarie di quei mostri che sono i politici guerrafondai, dei mostri. Cosa ha detto il diavolo in Genesi 3? Dice, sarete come Dio ai nostri progenitori. E loro commettono lo sbaglio infernale di credere. Attenzione a cosa crediamo, eh? Attenzione a cosa crediamo. E quello fu sufficiente perché si aprissero le porte della morte per tutti noi. Hanno solo creduto una bugia e l'inferno è entrato in questo mondo. Attenzione a cosa crediamo. Guarda, è stato scritto di Caiafa. Angelina, prossima scrittura, Giovanni 11.
Giovanni
49
11.
E 50, sì.
Uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro:
voi non capite nulla.
Voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Giovanni 11, versi 49 e 50.
La superbia e l'orgoglio funziona sulla carreggiata del vantaggio. Cos'è che mi conviene a me? È così che Gesù viene condannato a morte, perché Caiafa e i capi di Israele cercavano non la giustizia, non quello che è giusto, non quello che la parola diceva, al contrario, quello che tornava a loro vantaggio. La superbia scivola sulla melma del vantaggio. Giovanni 11,50. Guarda, c'era una volta un pastore che si chiamava Diotrefe, un tipo tetro, pastore di una chiesa. Andiamo da Diotrefe, Angelina, terzo Giovanni, terza epistola di Giovanni, 1, 9 all'11.
Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne.
Giovanni l'Apostolo, va bene?
E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Terzo Giovanni, capitolo 1, versi da 9 a 11.
Allora, qual è la chiave di questo passaggio? Due chiavi. Prima, Diotrefe aspira ad avere il primato tra di loro. Perché? Una parola, superbia.
Sì.
Perché tu devi aspirare ad avere il primato che qui c'è Giovanni che la Chiesa l'aveva fondata? Secondo punto, chi fa il male non ha visto Dio. Sta dicendo, Diotrefe è pastore, ufficialmente cristiano, eccetera, però non ha visto Dio. Non conosce Dio. Gesù gli dirà, come ti chiami? Non ti conosco. Vai, vai via. Cosa dice la parola sul re Saul? Primo Samuele 15, 25 al 30, Angelina.
Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore.
Chi dice questo?
Saul.
Saul, il re di Israele, il primo re. 26.
Ma Samuele disse a Saul.
Chi è Samuele?
Il profeta di Israele.
È uno dei più grandi profeti della Bibbia. Uno dei più grandi. lo chiama una volta uno dei, un profeta decano. Allora cosa dice
Ma
Samuele?
Ma disse a Saul: non ritornerò con te perché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te perché tu non regni più sopra Israele.
Questo qui era il re di Israele e stava giocherellando con Samuele, che era quello che lo aveva unto. 27.
Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello che si strappò.
Troppo tardi, questo comincia a capire cosa sta combinando.
Allora Samuele gli disse: il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro migliore di te.
Saul cominciava a capire che c'è qualcosa che non va qui, ma Saul, per via della sua superbia, aveva oltrepassato il punto di non ritorno. Attenzione che c'è un punto di non ritorno. Quando Giuda non può più pentirsi, quando Adamo ed Eva non possono più dire ok, mi batto il petto. Adamo ed Eva hanno capito che hanno sbagliato, cosa hanno fatto? 4 Ave Marie cattoliche, un po' di super grazia protestante, tutto a posto. Attenti a questi imbroglioni, avanti.
Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Allora Saul disse:
ho peccato.
Ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele. Ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. 1 Samuele 15, versi da 25 a 30.
Capite cosa gli interessava questo qua?
Di essere onorato. Sì, ho peccato, però dimentica quello. Adesso dovete onorarmi.
Qui, quando Davide ha sbagliato con Batseba, e ha sbagliato alla grande, non è stato, non aveva rubato la marmellata.
No.
Gli ha detto al profeta Nathan, secondo Samuele capitolo 12, gli dice al profeta Nathan, dice: ho peccato. Merito di morire. No, ha detto: ho peccato. E voleva dire morte. E aveva ucciso Uria. E Nathan gli dice: Signore ti perdona, tu non morrai. Il tuo figlio morirà però. Cioè non è che l'ha fatta franca. Invece cosa fa Saul? Invece di dire ho peccato, cosa dice? Onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo, in presenza di Israele, in presenza della televisione, delle radio e dei giornali. Gloria e onore a me. Aspetta che mi batto un po' il petto. Si sente nel microfono il battito?
Sì.
Si sente?
Sì, sì.
Questo qui è l'esempio di cosa non fare. Questo è il re di Israele. Dice: onorami in presenza degli anziani, perché mi devono battere le mani. Sai quando nelle chiese battono le mani al pastore? Adesso ti portiamo la bustarella. A volte mi viene da ridere quando, o da piangere, quando qualche fratello dice: ah, sai, io prega per me che sono ammalato, ti sto mandando un'offerta. Mi cascano le braccia, ma che sono mercenari io che tu mi paghi per pregare per te? E noi gli diciamo: fratelli, le preghiere sono gratis. Sì, sì, ma io voglio mandare l'offerta allo stomaco. Manda l'offerta quando sei sano, non quando sei ammalato. Ci siamo? Allora, tu perché alzi la mano?
Volevo dire che in questa storia di 1 Samuele 15 sempre mi ha attratto l'attenzione che Saul ha detto a Samuele: ritorna con me e mi posterò davanti al Signore, il tuo Dio.
Farà? No, no, dice anche: vengo a fare un po' di religione, ti darò un'offerta, ti darò un'offerta, perché stiamo scherzando.
Ma perché dice il tuo Dio? Non era anche il suo Dio?
Si stava ruffianando.
E non aveva relazione con
non
Dio.
Aveva, è come il Papa, non aveva relazione, l'ex Papa. Non c'è relazione. Giusto, Dora? Come sta la tua schiena?
Meglio.
Pregate per Dora, fratelli, che sono 2 giorni che fa fatica a camminare, chiede preghiera in continuazione, ma va meglio, vero?
Sì, sì.
Abbiamo scacciato il diavolo da ieri e anche oggi.
Amen.
Perché,
sì, è meglio.
Dora è tanto dolce quanto delicata.
Che Dio
e che qui con la scavatrice ieri stavano scavando un buco, vero? E spostando. Lei cosa fa ad ora? Va là e si mette a spostare pietre.
Silly.
Ma dico, ma
Sono stupida. Ecco,
compra un po' di sale dell'Himalaya.
ho
Dobbiamo mettere un po'
bisogno.
di sale nella zucca qui.
Ho bisogno.
Fratelli, pregate. No, perché lei è frustrata, vedeva gli uomini che spostavano le pietre, ma pietroni, cosa da 30 kg, cosa pietre. E lei va a prendere una pietra e la sposta. Dopo, più tardi, aia, non lo sai che sei delicata.
Sì, ma è superbia. Mi sono resa conta. È un altro. It's another face of
Un
pride.
altro aspetto della superbia, dice.
Ah, oh, but
Io
of course I'm
poi.
able to. I'm not gonna look like I'm lazy. Oh, come on, I will do it. It's pride.
E c'erano gli uomini che spostavano le pietre qui, la scavatrice. Io cosa ho fatto? Me ne sono andato, perché oggi devo predicare. Il problema di Saul, torniamo qua all'aratro, stiamo orando. Saul non era sincero, il suo pentimento non era a cuore pieno. Saul teneva di più a essere onorato davanti a Israele che non sottomettersi davanti all'uomo di Dio, Samuele. E per questo suo orgoglio e superbia guidò Israele a una grande sconfitta che venne dopo, una grande sconfitta contro i Filistei. In quella sconfitta morirono i suoi figli e lui si suicida. Saul è uno che non si pentiva a chiacchiere, sai, come quelli che vanno in chiesa e si battono il petto. Fratelli, controlliamo il nostro cuore. Pastori, controlliamo il cuore. Il nostro orgoglio sta guidando noi, ci sta guidando noi e l'esercito della nostra Chiesa alla sconfitta come Saul. Nostra superbia ci sta guidando alla sconfitta? Forse la sconfitta di cadere in una delle tante false dottrine che abbondano nelle chiese di oggi? Se state seguendo una bugia, cadrete nella fossa. Ma guardatevi intorno quante chiese piene di bugie. È così facile scoprirle, basta che leggete la Bibbia. Sai che leggere la Bibbia e citarla ai pastori oggi è una bestemmia? È una bestemmia. Tu prova ad andare dal pastore con una Bibbia e dice: Pastore, ti voglio bene, posso leggere la scrittura che può aiutare la nostra Chiesa? E gli legge una scrittura che è un po' il contrario di quello che sta facendo lui. Bestemmia! Non puoi farlo, se no sei un ribelle. Allora, quello fu il suicidio di Re Saul, il suicidio spirituale. E riguardo alla chiamata e il cammino del Signore nella nostra vita, finiremo come Diotrefe, terza epistola di Giovanni. E questo solo perché caparbiamente ci ostiniamo, non abbiamo voluto ascoltare qualche piccolo Samuele delle nostre chiese, forse un piccolo profeta Samuele, forse il più piccolo e insignificante della nostra congregazione. Samuele ha detto, allora Samuele gli disse, verso 28, dice: Il Signore strappa di dosso a te il regno di Israele, lo dà un altro migliore di te. Verso 28, primo Samuele, capitolo 15. E Samuele non aveva paura dire la verità a Saul. Se siamo così, se il nostro cuore si è talmente indurito, sia da non ascoltare i piccoli Samuele, che Dio sempre, dico sempre, Dio manda, allora è inutile sperare che Dio ci usi nel suo regno eterno come fedeli pastori, che non abbiamo voluto essere quando potevamo, ma quando andiamo in cielo, quei diavoletti la super grazia, dice: in cielo riceverete la stessa grazia di chi è fedele. Stolti, bugiardi, imbroglioni, briganti. Basta che leggi un capitolo, Matteo 25, ripete 3 volte: se chi non ubbidisce, chi non c'ha olio nelle lampade, chi non fa fruttare i talenti, chi non fa opere in Cristo, opere, 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 opere in Cristo, da non confondere con le opere per la salvezza che non servono. Allora, andremo nel monnezzaio di Dio quando arriveremo in cielo. Altra che la stessa grazia. Giuda avrà la stessa grazia come Paolo, come Pietro, Giovanni, perché Dio è grazioso. Falso. E allora, se guardiamo indietro la nostra vita, vedremo che ogni nostro disastro, ogni nostra sconfitta, vedremo che ogni persona preziosa che abbiamo perduto, offeso, trattato male, ingiustamente, è sempre stato perché ci siamo ritenuti superiori, mm-hmm. più nel giusto di loro.
Sì.
E allora ci siamo sentiti nel supposto diritto di trattarli male, perché loro sbagliano, noi no. Ci siamo sentiti il diritto di sparlare di loro, di giudicarli. E chi di noi non ha sbagliato in questo? L'importante è che lo vediamo, così che cambiamo. Chi non ha bisogno al più presto di mettersi in ginocchio, chiedere perdono a Dio e, se possibile, chiedere perdono a loro che abbiamo fallito? Avremo individuato il nostro acerrimo nemico. Ecco la sua faccia. Ecco lo spirito malvagio che sta cercando di distruggerci. Noi stessi, perché il peccato è annidato dentro di noi, il peccato è nel nostro cuore, è nella nostra anima. Solamente il sangue di Gesù può pulirlo, ma dal sangue dobbiamo andargli in ginocchio, in preghiera, e allora lo riceviamo. E allora, se riversiamo tutto fuori, ecco che Gesù ci pulisce, ci lava, ci purifica. Individuare il peccato nel nostro cuore è già la metà della vittoria. In ogni battaglia il nemico si nasconde per colpirti meglio. E così anche questi nostri spiriti di orgoglio. Gelina, cosa dice Dio, Isaia 57 al 15?
Infatti, così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57, 15.
Gloria a Dio! Speriamo di averlo capito. Dio non abita in un posto di perfezione come Allah. Allah è così perfetto che al massimo i suoi seguaci possono essere schiavi e basta. No! Il nostro Dio è venuto qui nei panni di Gesù a inginocchiarsi per lavare i piedi e poi si è alzato dalle sue ginocchia e giunse il momento che camminò fino al Calvario. Eccomi qua, qui ci sono le mie mani, i miei piedi, avanti coi chiodi. Va bene, questo è il nostro Dio. Non è un Allah così perfetto che nessuno capisce neanche cos'è, com'è, dov'è. Gesù, come è amore, dov'è? Il nostro cuore. Angela, Salmo 113, 7 a 9.
Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame.
Quello è il nostro livello, fratelli, quando ci sentiamo superbi. Ricordatevi del letame, sì. Avete capito? Capito? Io, te, lui, loro, noi, voi.
Sì.
Quello è il nostro livello,
sì.
Letamieri.
Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia!
Alleluia! Primo Timoteo 6,16, avanti nel nome di Gesù.
Il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere, a lui siano onore e potenza eterna. Amen. Primo Timoteo 6,16.
Ed io così perfetto, così alto, così eccelso, così il massimo dei massimi, io sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Per cosa? Per ravvivare lo spirito dei potenti?
No.
spirito degli umili, ravvivare il cuore di chi? Dei vittoriosi?
No.
Degli oppressi. E dopo si diventa vittoriosi in Cristo. In Cristo vittoriosi. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Allora, diciamo che ogni religione diversa cristiana, cioè diversa dalla religione giusta, che si chiama la Chiesa di Gesù Cristo. Cioè, io speriamo che apparteniamo a quella Chiesa lì. Confido di sì. Ecco, e tutte le altre religioni, ma tutte, le enciclopedie ci dicono che sono 45.000 diverse religioni cristiane. 45.000. Vabbè, prendendo 45.000, che è senz'altro un'approssimazione, come prendiamolo come numero giusto, quindi vuol dire che 49.999 sono false.
Oh wow!
Tutte false tranne quella di Gesù. Non la cattolica, la protestante, la testimone di Geova. Non ho 49.000, 50.000 nomi non ce li ho, abbiate pazienza.
Perché ci sono tante?
Perché il nostro cuore è duro tanto. Duro, durissimo. Io ho lavorato con ogni tipo di chiesa cristiana, diversi tipi insomma, ecco. E alla fine ho detto, non ci siamo, non ci siamo. Ho letto una scrittura, Luca 14:33, chi non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo, ho abbandonato tutto. La religione A, la religione B, la C, D, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 45.000, abbandonate tutte. E adesso preferisco essere il più piccolo nella casa del mio Dio che dimorare nelle lussuose chiese dove il pastore c'è un aereo privato o almeno la macchina sempre nuova o almeno l'orologio Rolex, non mi interessa. Datemi una stalla di Betlemme. Non voglio possedere niente. Quando muoio portatemi su una collina o se ci sono lì a evangelizzare lasciatemi lì, scavate una buca, ricopite, raccattate un po' di pietre, ciao, e scrivete un cartellino: qui giace un disgraziato, qui c'è un corpo putrefatto di uno che non è mai stato buono a nulla tranne quando Gesù riusciva ad usarlo, non sempre, non molto. Ecco, a me piace. Ecco, questo è tutto. Non andate al cimitero comunale a spendere soldi per un cadavere morto. Ci siamo? Fatemi questa cortesia. Oh, grazie Signore. Voglio possedere niente se non il vestiario che indosso. Così sono e così voglio rimanere. Alleluia.
Grazie Gesù.
Alleluia Signore Gesù. Allora, ogni religione cristiana è basata sulla superbia, dicevo, sull'orgoglio. E questo perché dicono loro, cos'è che dice ogni religione, ogni denominazione? Dice, io sono protestante, il che significa, cosa significa? Sono meglio i cattolici.
Ah,
sì, sì. E poi io invece un testimone di Geova, sono meglio dei protestanti, è logico. Devo neanche spiegare perché. Parla con mormoni, ma ci mancherebbe altro, non può loro essere perché sono io. Sai quel manicomio che uno andava in giro a dire io sono Napoleone?
Mm-hmm.
E tutti gli ridevano di davanti e di dietro. Poi, però nessuno lo contraddiceva perché i pazzi si assecondano. E allora ho incontrato un altro pazzo nel manicomio, te l'ho già contata questa storia, no? Comunque non ti faccio pagare.
No, grazie, allora sì.
È gratis. Allora mi fa, no, sai, tu lasciami che ti spieghi, tu non puoi essere Napoleone. E dice, come fai a dire questo? Non vedi che ho la mano dentro nella mia camicia qui? Sì, c'è la mano dentro la camicia, ma tu non lo sei, Napoleone. E te lo posso anche dimostrare. Dimostra che non sono Napoleone. E dice, tu non puoi essere Napoleone perché Napoleone sono io. C'è da ridere, c'è da piangere, perché le religioni sono così.
È vero, sì.
Tu vai in una religione proto, catto, TDG, mormo. Dice, la religione siamo noi. Non ti ho chiesto un testimone di Geova. Mi sfuggiva la data dell'inizio della chiesa testimone di Geova del 1800 e rotti. E ho chiesto un testimone di Geova che stavamo parlando. Ho detto, qual è la data che voi siete iniziati nel 1800? Ah, mi fa una risata. Ah, noi siamo iniziati con Abele.
Ah sì? Abele era testimone di Geova?
Sì, garantito dalla torre di guardia. Brooklyn garantiscono.
Ah sì.
Capito? E così sono le religioni. Capito? Cioè, tutti Napoleone. Ma quanti Napoleoni ci sono? E allora... ogni religione parte con la vera di Gesù, è solo di Gesù, nient'altro che Gesù. Sai quando, quando mi fanno giurare sulla Bibbia?
Sì.
Per me io li vedo nei film, non ci sono mai stato.
Uh-huh.
E dice, giuro di dire la verità, solo la verità, nient'altro che la verità, tutta la verità, eccetera, eccetera. E dice, lo giuro, sulla Bibbia, no? E allora, diciamo, queste religioni sono così. Noi... tutta la verità è nostra, solo nostra, nessun altro che nostra. E son fondate sull'orgoglio. Cioè, loro dicono che sono meglio della concorrenza, ma non sanno cos'è che dice Gesù uno di queste chiese. Apocalisse 3, andiamo lì, Angelina 17. Tu dici,
sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3,17.
Insomma, uno sconcio. A chi stava parlando? A una chiesa.
Sì.
Cioè, preghiamo di non essere di questi.
Amen.
Preghiamo di appartenere alla vera chiesa, alla vera denominazione, alla vera confessione, alla sola parrocchia, sotto il vero padre. Padre, con la P maiuscola, non Papa con la P minuscola. Padre,
sì.
Va bene, e quindi senza avere referenza dall'arcivescovo protestante, un umile lavoratore di Cristo e lavatore di piedi. E allora Matteo 25, 23, il Signore ci dirà, Angela, cosa ci dice il Signore?
Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa.
Io ti costituirò
sopra molte cose.
Entra dove?
Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 23.
Almeno sta foto l'ha messa sulla
Sì, sì, c'è. Questa
ecco,
c'è.
Qui c'è Gesù che sta incoronando un nostro fratellino, o anche le sorelle della nostra chiesa, di altre chiese, chiunque fedele in Cristo.
Amen.
Non fedele cattolico, protestante o Radio Blast. Fedele in Cristo. In cielo non ci sarà Radio Blast a dare le corone.
No.
E nessun'altra religione. In cielo c'è Gesù. Sarà meglio che ci abituiamo adesso a seguire Gesù. Perché in cielo, se arriviamo zoppi, mezzo ciechi, mezzi sordi, quello che abbiamo seminato, mieteremo. Noi in cielo saremo nel modo che arriviamo. Non crediamo di arrivare in cielo infedeli, che nessuno può fidarsi di noi, non manteniamo mai la parola, ma però in cielo cambieremo. E certo, ci conviene, ci mancherebbe altro. Hai visto le ricchezze del cielo? Strade fatte di oro, in cielo io cambierò. No, caro. In cielo rimarrai esattamente come sei, con le dovute proporzioni. Invece di andare con l'asinello, andrà a cavallo, non lo so. Ma rimarrai così. E invece di sentire l'opposto, Matteo 25,30, cos'è che dice? Cioè 20, verso 23 dice, va bene, servo buono e fedele, entra. Invece di Matteo 25,30?
E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Matteo 25,30.
Caro mio, il servo inutile, cioè buona nulla. E allora, andiamo a Isaia 57. Andiamo da Gesù, al suo esempio, all'ubbidienza della sua parola. Isaia 57, 15, Angelina.
Lo ripeto, è bello quello.
Isaia 57, 15.
Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57, 15.
Gloria a Dio. Ripeto di nuovo, abbastanza, è entrato in testa.
Il Signore è vicino a quelli che sono umili di spirito. E ci sono tante scritture che dicono il Signore abbassa gli orgogliosi, ma innalza gli umili. E la Bibbia è piena.
Guarda, la prima cosa che dobbiamo fare è buttare via la nostra religione, gettarla in qualche roggia, in qualche discarica. Religione sono brutte notizie. Religioni sono per innalzare un papa, un arcivescovo, un vescovo, un pastore protestante, quello che è, una torre di Brooklyn, torre di guardia. Le religioni sono per quello. E invece noi vogliamo innalzare solo Gesù.
Amen.
E noi abbassarci.
Amen.
Va bene, noi siamo arrivati a Giovanni 3:30.
È bello
quello. E ci siamo fermati lì. Cos'è che dice 3:30?
È Giovanni Battista che dice: bisogna che egli cresca, cioè Gesù, e che io diminuisca. Giovanni 3, verso 30.
Cerchiamo di non essere una religione che si è stancata di diminuire. Adesso si voglio aumentare. Mai visto il Papa che sembra faraone? Ma faraone non era come il Papa, almeno. Ma stiamo scherzando? Questi si sono stancati. Sì, fanno le scenette davanti alle televisioni. Lavano i piedi. Baciano i piedi. Che altro fanno? Che altre scenette fanno? Sì, il Papa argentino una volta in televisione abbiamo visto che è uscito da un supermercato con una busta di plastica con dentro un po' di pane, un po' di formaggio, l'ha regalato a un mendicante, però prima tutti i paparazzi posizionati con le macchine fotografiche, tutti le TV, capito, l'agente segreto, sua santità, si prepara a uscire, i fotografi sono pronti, grazie, passo e chiudo. Esce fuori, clic, 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 clic. Il Papa dà una busta con dentro un po' di mortadella a un mendicante. Il mendicante che piange, oh, santità, oh, questo sarà pane santo. È una messa in scena, lo volete capire o no? Guarda, i cattolici e protestanti, datevi la mano, guarda, i predicatori protestanti della grazia, la super grazia e della super disgrazia, cioè uno o l'altro. E il Papa, datevi la mano, guarda, finalmente siete diventati una chiesa unica. Altro che Martin Lutero, la riforma, eccetera, quelli erano altri tempi. Adesso il mondo religioso è diventato una latrina, un pozzo nero. Non fare con la faccia, Gloria. Gloria sta già pensando il lavoro per censurare tutto. Fratelli, se mi censurano questo, ve lo ripeto, le religioni sono una latrina, sono un pozzo nero, capisci? Capito? Una fogna.
Capito? Però dentro ci sono tanti fedeli.
Dove fluttua di tutto, anche l'impronunciabile.
Cos'è? Adesso sì che devo censurare. Meglio che ti fermi lì.
Ma sto parlando delle religioni.
Lo so.
Ma non delle pecorelle dentro.
E dentro ci sono pecorelle. Un po' fesserelle. Capito? So cosa ci fate lì? Ma perché non vi scuotete le ragnatele dagli zoccoli, dalle ciabatte e andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo? Io sono diventato un mezzo bacucco, non riesco più ad andare fuori come facevo una volta, perché sono un vecchio bacucco. Adesso dicevo a mia moglie, tu ti muovi, vai di qui, vai di là, e io sono un vecchio sacco di patate che riesco solo a parlare, nient'altro.
Ma ovunque vai, qualsiasi cosa fai, evangelizzi. Sempre.
Ma per me quella è la definizione della noia cronica, è quando non evangelizzi, quando non puoi...
I mean, on a stretcher, half dead because you lost a bunch of blood in Poland. Translate. On a stretcher?
Traduce.
I don't know,
dice,
is
sono, ero su una barella in Polonia quando mi hanno fatto due trasfusioni di sangue e stavo andando nel regno di Dio.
Eri più morto che vivo, cioè eri proprio bianco, tutto bianco, non, facevi fatica a parlare.
Dio ti benedica, tu che camminavi a mio fianco.
Sì, ero lì pregando anche perché c'erano tutti, traducevo per te, e tu a voce bassissima, Tora, Tora. Io mi sono... I bent down to say, what happened? What do you need?
Che succede?
I bent down.
Ti sei abbassato perché non riuscivo a capire cosa dicevo, cosa farfugliavo.
E dicevi...
Mi stanno trasportando in barella.
Dai un volantino a quella infermiera.
Sì,
dai un volantino.
Pecora. E l'ho visto subito che era pecora.
E io mi sono dimenticata di te, ho perso gli occhi. Io non è che pensavo
ma
a evangelizzare
sempre
o a dare volantini.
Dimenticarsi dei sacchi di patate, sempre.
No, but I was not thinking of evangelizing, no. But you were.
Dice, non pensavo a evangelizzare.
Ma tu, anche così, pensavi
ma
alle
pecorelle. Ma io lo faccio anche per motivi propri, che mi dà forza.
È vero,
un
è vero,
po',
ti dà forza.
Un po' per l'amore per le pecore, molto per Gesù, ma anche perché mi dà forza.
È vero.
Evangelizzazione, lo dico sempre, sono i vostri capelli di Sansone.